dal cartellone e dalla mail che è arrivata, è quella di parlare un po' del tema della comunità, della vita comune, del fare comunità. E, vabbè, è un tema che io credo che sia qualcosa su cui ci siamo interrogati anche già più volte, e che sentendo anche proprio un po' più indirettamente le persone che, insomma, che frequentano il veliero, è un tema di cui spesso sentiamo parlare e che ci interroga, no? Cioè a volte si sente appunto qualcuno pensare all'idea di una vita comune, pensare a delle occasioni per creare comunità, quindi ecco, partiamo un po' da questo, che probabilmente è un tema che a me sembra caldo anche per tante persone, che a noi sembra caldo. E allora, l'idea era un po' quella di partire anche proprio dalla parola comunità, facendo una breve intro un po' sull'etimologia, nel senso che comunità, adesso momento Alberto Angela, no, comunità deriva appunto dal latino cum più munus, e in realtà, cioè, la cosa che ci è piaciuta è che munus ha un po' questa doppia accezione, no? Nel senso che vuol dire sia dono sia responsabilità, no? E quindi cioè la comunità può essere proprio un qualcosa in cui ciascuno ha la possibilità di donarsi e di ricevere qualcosa in dono, e quindi di mettere, no, in condivisione delle cose, no? Questa forse è un po' l'essenza anche delle comunità che già viviamo, e dall'altro lato però è anche appunto un po' un dovere, no? Cioè una responsabilità, no? Cioè siamo chiamati forse anche a vivere con responsabilità le comunità che già abitiamo. Quindi ecco, oggi in maniera particolare, poi con Gloria, Luca, con Stefano e con Alex, abbiamo pensato di portare un po' anche tre storie, quindi di andare da una roba super filosofica a un'esperienza concreta, e quindi di portare, insomma, tre esempi di persone che hanno scelto di vivere in comunità e di fare vita comune. Prima di lasciare però la parola a loro, volevamo fare così un po' di brainstorm a tagliaccio, provando un po' a tirar fuori e a condividere alcune cose che ci vengono in mente quando parliamo proprio di fare comunità, no? E io ho un pennarello, quindi possiamo scrivere quello che ci viene in mente proprio un po' su questa cosa, cioè sia sulle comunità che già viviamo che un po' sulla nostra idea, no, di fare comunità.
Mi ispiro a San Paolo.
È lunghissimo, cioè ti dice tutto.
No,
siamo a te,
No, vi dico la mia prima esperienza in comunità, nel senso che non è l'unica. Cioè, la prima esperienza in comunità l'ho fatta tra il 2016 e il 2019. L'ho fatta a Baranzate, che è qua vicino, e l'ho fatta di fatto un'esperienza giovanile che è durata 3 anni appunto, e sotto lo stesso tetto eravamo più persone, più giovani, insomma, ragazzi e ragazze. Avevamo anche un'accoglienza che, insomma, è cambiata nel corso del tempo. Poi vi potrò descrivere anche quali erano le caratteristiche di questa vita comune, che avevano ovviamente dei pilastri, ecco, su cui si basava. Però magari vi dico quella che è stata la mia motivazione, almeno quella ai tempi. Io attualmente vivo in una comunità di famiglia invece, nel senso comunità adulta, una comunità che è aperta da 15 anni, quindi poi appunto io sono dentro da uno, però appunto una comunità che insomma non è temporanea per definizione, poi lo può essere a seconda dei tempi di vita. Però ai tempi mi arrivava una telefonata, come, no, le chiamate sono quelle robe lì alla fine, e mi si chiese, insomma, se volevo entrare in questo progetto che stava partendo, quindi avremmo dovuto un po' anche mettere giù il progetto eventuale insieme dopo essere entrati lì. E in quel periodo, in effetti, la mia riflessione, quindi la motivazione che mi mosse, direi principalmente, fu questa sensazione, adesso non mi ricordo che età avevo, comunque sicuramente 20, e praticamente la sensazione era 21, e la sensazione era quella di non, da solo non ce la faccio. Questo era un po' il concetto, che non voleva essere appunto disperato, no, ma era la sensazione che comunque nella vita degli altri hai bisogno, l'altro può essere uno specchio positivo o negativo in cui, no, che ti può far crescere. Insomma, la sensazione che ho avuto era questa. Questo era il periodo in cui questa chiamata è arrivata. Avevo effettivamente fatto una piccolissima esperienza nel 2011, quindi in tempi non sospetti, 5 anni prima, cioè non era, direi non è stata una conseguenza, e che era stato un mese esplorativo, era un'esperienza che non c'è più, che c'era in diocesi di Milano, quindi era un mese in cui si viveva in maniera un po' densa una possibilità di vita comune, e si ragionava su che cosa fosse la vita comune, per cui era esplorativa. Io ai tempi credo, sì, stavo studiando, e diciamo che però evidentemente questa cosa era un po' rimasta lì senza sapere, no, quel desiderio, che non sapevi come si sarebbe poi sviluppato. L'occasione è stata colta al volo, cioè a me è stato detto a marzo, e a giugno, no, a settembre sono entrato là e partiva insieme ad altre persone. Aggiungo solo una cosa che mi resi conto, ma per fortuna, nel senso che non sarebbe un problema se fosse diverso, però nella mia esperienza mi resi conto che io non stavo scappando dalle comunità, come diceva anche Angela, in effetti già avevo. Cioè io non ero un baranzatese, ero da Brest, un altro paese dell'Interland, e lì ero iperinserito, amicizie, ero in politica, lo sono rimasto ancora per qualche tempo, quindi voglio dire, anche conosciuto, ma al di là del conosciuto, come dire, era un luogo che mi dava tanto a livello proprio relazionale. Quindi insomma, questa cosa mi ha rasserenato molto, no? Perché quando sono andato poi a decidere, no, cacchio che bello, in effetti mi sono reso conto di che lo stavo facendo perché c'era una promessa di bene che mi sembrava superiore. Quindi non perché c'era qualcosa che non mi funzionava al momento. Questo, vi anticipo, può essere anche un rischio, quello di approcciarsi alla vita comune dicendo no, ne ho bisogno perché in questo momento mi aiuterebbe, no, mi metterebbe una stampellina su una cosa che non mi, che insomma, che non sta andando bene nella mia vita. Quindi no, era proprio il dire cazzo, sta roba qua mi sembra promettente. Poi insomma, poi c'è stato lo scontro con la realtà, ma questo è in un secondo momento. Io ho la mia motivazione, io ho fatto questo primo
preludio alle motivazioni. Parlavi di chiamata e in realtà il giro di come un telefono squilli e in un momento che il momento in realtà è quello opportuno è un po' capitato anche a noi, perché noi abbiamo fatto, per chi magari non ci conosce, il Veliero per tanti anni, e abbiamo conosciuto qui la realtà della vita di comunità per la realtà di MCF e quindi le famiglie che vivono qui a Villa Pizzone, e l'abbiamo sempre vista un po' come una realtà bella, affascinante, ma con anche delle problematiche. In particolar modo era la cassa comune all'epoca che ci teneva un po' lontano, poi magari spiego in sintesi di cosa si tratta. Ed era un po' una possibilità che avevamo massi magari nel futuro, ma mai presa concretamente, se non che un bel giorno appunto dei nostri amici conosciuti sempre al giro Selva e qui a Villa Pizzone, qui al Veliero, Marta e Valerio, ci chiamano e ci dicono: ma è che a voi interesserebbe far parte di una comunità che vorremmo iniziare a creare in un posto che era vicino a Roma, dove abitavamo noi, quindi questo con gli anacca di Arluno. E a quella chiamata in realtà siamo stati molto scettici e ci abbiamo pensato su. Poi per una cosa o per l'altra, il fatto che fosse vicina, abbiamo detto vabbè, ma iniziamo a entrare. Poi io e Luca viaggiamo sempre su due binari molto diversi di risposta a quelle che sono le provocazioni che ci vengono date dal mondo. Quindi magari io all'inizio sono molto spinta, lui tira un po' a freno a mano, poi insieme ci c'è il momento in cui invece sono un po' più io, no, ma cosa stiamo facendo? E lui, no, ma consideriamo la cosa, effettivamente può non essere male. E quindi qualche mese dopo questa chiamata in realtà abbiamo scelto di far parte di questa comunità, quando ancora non era quella che è adesso attualmente. Prima sono passati qui a salutare anche Agostino e Maria, che adesso fanno attualmente parte di questa comunità, ed era nato con la prima gita del veliero, questa casualità, perché alla prima gita del veliero di inizio anno, di 3 anni fa, parlavo un po' a braccio di questa nostra idea, stiamo per entrare in comunità, e Maria e Agostina, che al tempo non erano ancora neanche sposati, credo, sì, hanno detto, oh, sì, ci interessa, e il passaparola poi ci ha portato a essere attualmente lì insieme a loro. La comunità in cui viviamo è formata da 5 nuclei familiari, ci chiamiamo famiglia, anche se in realtà siamo 4, cioè 5, esatto, 6 nuclei. Grazie, lui è l'ingegnere. 6 nuclei, di cui in realtà 5 coppie e una ragazza single, ed è una comunità molto nuova, perché alla fine abbiamo alle spalle neanche 2 anni di vita insieme. Una abbiamo compiuto a gennaio, un anno di vita tutte queste famiglie insieme, e abbiamo un'età compresa diciamo tra i 20, la Mari quanti anni ha? 28, 29, 37, 38, insomma nell'arco di 10 anni siamo un pochino tutti compresi, e chi ha figli, chi li sta per avere e chi non li ha, ma sta invece facendo un percorso di affido, anche se non è appunto una peculiarità necessaria avere dei figli per stare in comunità, assolutamente. Però diciamo, rispetto a quello di cui parlava Stefano, è una comunità più adulta, sì, certo. Nel senso in cui siamo entrati con un progetto di vita forse un pochino più a lungo termine, non di passaggio, e ci siamo entrati però con grande libertà e con grande spirito di scommessa, nel senso che grazie a Dio la realtà di MCF ti invita a questa esperienza di comunità anche a lungo termine, ma senza vincolarti, senza dire oh, se non ti trovi, comunque ormai la scelta l'hai fatta e la devi portare avanti, anche se capisci che non è la cosa che fa bene a te, perché comunque entri in una comunità e diventi una comunità, ti senti a casa in una comunità, riprendendo un po' le parole che dicevate prima, ma ci entri come un nucleo, che può essere un singolo, una coppia, e deve essere un luogo capace di farti stare bene, e in cui puoi dare qualcosa, perché puoi prendere qualcosa, ecco, non so come dire, è un reciproco venirsi incontro, chi diceva esci da sé, partire da sé, andare incontro all'altro sicuramente, ma allo stesso tempo sei accolto, sei nutrito da questa esperienza. E stavamo totalmente a braccio, scusatemi, questa cosa non aiuta. Luca, vuoi vuoi rimettere nei binari la mia?
discorso di motivazione.
Sì, forse quello che manca delle motivazioni era che all'inizio di tutto ci sarebbe piaciuto andare in missione, magari quando eravamo piccoli ancora all'università e ci dicevamo cosa vogliamo fare nel futuro, magari sarebbe anche bello spendere qualche anno in missione. Poi questa cosa non si è concretizzata e vediamo, guardiamo un po' la realtà della comunità anche come una sorta di missione per la ricchezza di relazioni che ti fa vivere.
Sì, in questo appunto io riprendo un po' il tema della libertà che ho passato prima Gloria. Sicuramente una cosa che così che ha guidato un po' la nostra scelta, che ritrovavo anche un po' nelle parole che stavo rileggendo e ho sentito anche dire, il fatto che la modalità con cui partecipiamo a questa comunità, con cui ho iniziato a partecipare ancora oggi partecipiamo, è una modalità molto, molto libera, nel senso che non abbiamo di fatto nessun vincolo per restare in comunità. Cioè, per farvi capire anche banalmente le cose pratiche, noi non abbiamo un contratto da affitto che dice in qualche modo vogliamo andare via, quindi devi decidere un contratto per poter uscire. Abbiamo un comodato d'uso che tendenzialmente da oggi a domani è così prescindibile, e questo, al di là del formalismo, penso che sia una cosa molto importante dal punto di vista dell'idealità, e in questo senso l'essere dentro a un circuito come quello di mondo di comunità e famiglia sicuramente ha un valore aggiunto, nel senso che tu sai che sei lì sempre e comunque, sia quando ci entri ma anche poi quando ci sei quotidianamente, per una tua scelta. Cioè non c'è veramente nessuno e nessun anche vincolo tecnico che ti sta obbligando ad essere lì. Questo secondo me, così perlomeno a me, aiuta a riportare tutte le volte al fatto di dire vabbè, ma se sono qui è perché ho scelto una cosa, perché ho voglia da un lato di vivere in una certa modalità e dall'altro perché vedo che questo mi sta facendo bene. Ecco, quindi forse il secondo aspetto è proprio questo, il fatto che quando si parla di fare comunità, una cosa che a me aveva colpito molto anche facendo un po' questi incontri di approfondimento con le altre famiglie, così una cosa bella che era venuta fuori era proprio che siamo comunità non perché, diciamo, prima è la comunità ad essere al servizio delle persone che ne fanno parte e poi forse sono le persone al servizio della comunità, però questo primato un po' alle persone, alle famiglie, quindi il fatto che la comunità è per le famiglie e non tanto le famiglie per la comunità, secondo me è importante, perché dice proprio il senso, cioè il fatto che stare insieme non è tanto l'obiettivo ma un modo con cui ciascuno poi in realtà va a realizzare ciò che è, ciò che di buono può fare. E questo molto concretamente devo dire che alla fine il modo più concreto che abbiamo di sperimentarlo è anche vedere come quando nelle condivisioni ognuno condivide il suo pezzettino che sta vivendo in quel momento, quindi porta magari il suo pezzettino del lavoro, delle relazioni, delle relazioni magari con la famiglia, delle relazioni con altre persone, non per forza pezzi vissuti tutti insieme, però è bello sentire che in queste cose che magari fai solo tu, portandole lì ti senti accompagnato. E dall'altra parte invece è una grande ricchezza dall'altra parte accompagnare, cioè a volte mi sembra quasi quando facciamo le condivisioni di vivere un pezzettino di questa vita delle altre persone, anche se poi in realtà quel pezzo lì in realtà non l'ho concretamente vissuto. E questo penso sia un po' una ricchezza, sicuramente un frutto che, diciamo, dopo comunque poco tempo personalmente mi viene da dire è sicuramente un frutto positivo, diciamo, in questa esperienza.
Ok, e allora per quanto riguarda me, penso che l'essere un po', diciamo, un po' più diversa e la leggo più che altro all'accoglienza, e per spiegare un po', cioè, vorrei partire dal fatto di come sono arrivato io, perché sono una persona che era un po' più di 2 anni in Italia e quindi io mi sono ritrovato qua perché, tipo, sono arrivato per fare una richiesta d'asilo politico, poi ho vissuto a Lissone, proprio al nord, poi mi sono ritrovato a vivere in un piccolo comune vicino ad Arezzo, però siccome faccio questa richiesta che l'ho già iniziato a fare qua a Milano, devo io tornare in qualche modo tramite alcune persone, la comunità di Romena, che è quella più vicina a me, e alcune persone, c'è un ragazzo che si chiama Giuseppe. Alla fine sono arrivato da Marta e Lorenzo, che erano i ragazzi in carico del progetto di vita comune qua a Villa Tizzone 10. E quindi è quello che vorrei esprimere in questo caso, è questo corso dell'accoglienza, no? La vita comune, e come ha funzionato, è stato molto molto stimolante per me, perché sono una persona che era appena arrivata e che non conosceva tante persone, e che poi in quel momento io pensavo: come farò, no? Come faccio io se sono da solo, non c'è la mia famiglia, non c'è nessuno, come faccio io ad andare avanti con la mia vita, come riprendere tutto quello che... cioè, andare avanti, sì. E quindi tramite queste persone, no? Cioè, voglio sottolineare questo fatto che è bello il fatto che puoi trovare delle persone qui che magari non ti conoscono, ma hanno questi tipi di progetti e che li aiutano le persone come me andare avanti con la sua vita, no? a fare quello che prendono, che ne so, a trovare un lavoro, più che altro avere un posto dove vivere, mentre tutti i sistemi, poi ti abitui alla vita, come funzionano le cose, in un paese diverso, perché comunque è una vita nuova, parti da capo, cioè, tutti e quindi lì ho iniziato a capire, no, come funzionano le cose, cioè, infatti come la vita, come funziona la condivisione. E poi ovviamente a una certa abbiamo deciso che i progetti li prendevano altre persone, io ho avuto l'opportunità di iniziare a vivere da solo, no? Prendere una casa in affitto, che poi ovviamente questo mi fa capire come si vive in entrambe le situazioni, no? Cioè come si sente vivere una vita comunitaria, come si sente vivere da solo, cioè una persona che non appartiene, diciamo, io sono extracomunitario, come si sente vivere da solo e come si sente vivere con altre persone. E quindi adesso ovviamente che vivo in affitto posso dire che è stato bello per me, mi è piaciuto tantissimo, anche a livello economico diventa molto più comodo. Perché ovviamente la vita di, cioè, se ti metti d'accordo, cioè, come ho vissuto con loro, la condivisione, la stessa comune, è bello. C'è poi il fatto che ne so, magari sei una persona che appunto sei nuovo, ti trovi con delle persone con cui puoi parlare, puoi uscire, che ne so, soprattutto per me vuoi andare in montagna, che ne so. E quindi è stato molto molto stimolante, molto positivo, e se mi troverei ancora a fare una scelta di questo tipo, la farei volentieri.
Al termine di questo primo giro, innanzitutto, cioè, anche giustamente, siamo entrati un po' coi piedi nel piatto, cioè non è che abbiamo detto che okay, allora la vita comune è fatta così, cos'ha o può essere. Quindi in realtà, se avete sentito MCF e non sapete cos'è, o piuttosto che ci sono delle domande di contorno che noi abbiamo dato per scontato, questa può essere già un'occasione, almeno per come dire, riprendere poi il nostro racconto, ma senza che ci siano dei sospesi strani. Ok, lascio.
Sì, ecco, sì, anche secondo me appunto questo primo giro anche un po' sulle motivazioni, che sono motivazioni diverse, forse anche perché, beh, oltre che arrivare da persone diverse, arrivano anche da persone in una fase della vita diversa, che hanno una forma di vita diversa. E quindi non so, cioè io quello che vedo è che appunto questa forma di vita comune diversa, cioè c'è molto questo filo rosso, no? Della possibilità di ricevere e dare, no? All'interno di una forma di vita dove non sono solo io a appunto decidere che cosa fare della mia casa, che cosa fare del mio denaro, ma c'è un mettersi in comune, forse anche per degli scopi, no? Poi MCF forse lo fa con una forma più strutturata, altre persone lo fanno in maniera più spontanea o creando delle vite comuni
a partire da come le persone si incastrano fra loro. Forse lascerei un po' di spazio in generale a, cioè, se ci sono delle domande sia proprio sulle singole forme di vita e su come sono strutturate, che poi più in generale su appunto su come si può arrivare poi nel concreto a scegliere di vivere una vita comune.
Anche altre domande, sì, così poi.
Va bene, sì. Io ne ho una per Luca e Gloria, volevo chiedere, cioè, che differenza c'è per voi essere famiglia, diciamo, in comunità, tra essere famiglia in comunità che essere magari voi tre semplicemente dall'altra parte, cioè anche praticamente proprio.
Sì, allora Giulia, le forme di vita comune sono diverse anche per queste cose, diciamo, tecniche e formali, naturalmente. La prima grande distinzione, che era almeno in queste testimonianze, che è un po', che forse è un po' emersa, è l'esperienza cosiddetta temporanea, cioè l'esperienza temporanea è semplicemente una vita comune giovanile. Perché a un certo punto giovani non siamo più e probabilmente anche le nostre esigenze di spazi privati aumentano. Quindi la voglia di conoscersi anche attraverso la relazione con l'altro in una fase più giovanile, no, come dire, c'è la fase anche classica del coinquilinaggio che tendenzialmente un po' finisce anche quando c'è un'esigenza abitativa normale. Vado a studiare a Bologna e probabilmente andrò in una casa e condividerò per questioni di economiche, magari non so, anche perché ho una disposizione data anche dall'età, per cui vabbè, io ho una stanza per me, ma poi il resto non è importante. A un certo punto, in teoria, questi bisogni semplicemente cambiano un pochettino, e quindi a un certo punto uno ha bisogno di una casa intera per se stesso. E è semplificatorio già questo, perché appunto la premessa da fare in questo caso è che è difficile parlare di modelli di comunità. Esistono ad esempio famiglie che condividono la zona giorno totalmente, cioè non c'è una, cioè non vivono in case separate e hanno degli spazi comuni, come questo caso qui, no? Questo è un salone, di là c'è un altro salone, e le case che vedete attorno a questa aia sono private, hanno tutto, cioè ci sono comunità di famiglie che hanno le stanze private e la cucina e la sala in comune. Ad esempio, non è neanche il loro caso, e neanche il mio attuale. I giovani, appunto, di solito la proposta che si fa, ma anche la disposizione loro, è di condividere la stessa casa. Quindi si è coinquilini, ma chiaramente con uno stile diverso. Per cui la stanza può essere addirittura a volte in doppia, nel mio caso era stata in doppia, o no, o anche no. E poi niente, quindi si condivide la stessa casa e si prova a dire la spesa la facciamo insieme. Cioè, ecco, i coinquilini di norma dicono mi divido i piani del frigo, magari mi incrocio il meno possibile in cucina perché sennò l'altro mi rompe le palle o io rompo le palle all'altro, perché no, queste cose sono e quindi c'è il minimo dell'interazione possibile. Invece l'idea è spesa insieme, si torna a casa, il primo che torna cucina, e quindi chi è fortunato la trova pronta, diciamo. E quindi è già una sorta di comunità, cioè è una sorta di mezza famiglia, per cui, cioè, ci sono degli aspetti. Oppure non torni a sera se prima lo devi dire a tua mamma, quando sei in comunità giovanile lo devi dire agli altri in WhatsAppino, così magari sanno che non ti devono aspettare. E sono cose banali, ma... E le comunità adulte, anche proprio per il fatto che, come dire, cioè anche un tipo di vita del genere sotto lo stesso tetto, strutturata se vogliamo, con dei momenti comuni che si decidono, questo è libero, più di un tot, forse a un certo punto ne puoi più, non lo so, mi sembra che possa essere così. Io dopo mi sono fatto un paio d'anni da solo, non proprio, cioè avevo un'accoglienza, però comunque ho fatto, avevo bisogno di stare da solo, di vivere da solo. E le comunità di famiglie tendenzialmente, quindi adulte in generale, hanno un equilibrio tra, diciamo, spazi privati, cioè soglia numero uno e soglia numero due, cioè quella della comunità, che sono un po' più, che puntano un po' di più su preservare il nucleo familiare o il nucleo, poi dipende, ripeto, però questa può essere una distinzione di massima comunque da fare. Poi dettagli in particolare poi li possono dire loro rispetto a come la loro comunità vive, ad esempio, la questione economica, che mi sembra un punto concreto che ti interessa.
Sì, no, esatto, la nostra è una cascina dove in realtà noi viviamo in una piccola parte di questa cascina, perché la cascina è grande, comprende più cortili, in cui ci saranno 50 forse di appartamenti. Noi siamo una piccola ala e abbiamo a disposizione anche tanto spazio verde intorno, e ognuno di noi come famiglia ha il suo spazio, o anche la ragazza appunto singola, ognuno ha la propria casa, e ci sono degli spazi che condividiamo, che sicuramente è uno spazio all'aperto, è uno spazio che sfruttiamo tantissimo anche avendo i bimbi, e o in questa stagione spesso ci troviamo all'aperto, magari chi nell'orto a lavorare un po' insieme, o chi semplicemente a farsi un aperitivo dopo il lavoro. E c'è uno spazio che occupiamo un pochino di più magari in inverno, che è un appartamento vuoto che ci piacerebbe trasformare a vivere in uno spazio comune un pochino più adatto anche per l'inverno. Ad esempio adesso non manca una caldaia e quindi lo usiamo con un camino in cui ci affumichiamo un po'. Però ognuno ha la propria appunto privacy sicuramente, e diciamo viviamo come comunità preservandoci degli spazi di condivisione mensili, dove abbiamo proprio un po' di tempo per noi mensilmente, e che ci ritroviamo magari lasciando i bimbi a qualcun altro e dedicandoci a questa attività proprio della condivisione, di un po' come stiamo, raccontarci l'uno all'altro. E poi giù per la settimana in realtà abbiamo un giorno che è il martedì sera in cui ci troviamo, mangiamo insieme a turno nelle varie case, e poi ci può essere uno spazio appunto di condivisione più pratica, della vita pratica. Noi condividiamo lo stipendio, vuol dire che abbiamo una cassa comune in cui vanno a confluire gli stipendi di ciascuno, e dalla quale attingiamo quello di cui abbiamo bisogno per vivere in quel mese, secondo quanto ciascuno necessita. Le spese in realtà più delle bollette così sono gestite ovviamente in comune, e però tutta quella che è la gestione, anche banalmente la spesa, non è che c'è uno che fa la spesa per tutto, ognuno fa la sua spesa. Poi abbiamo una parte di dispensa che stiamo cercando di sistemare per fare un po' di dispensa comune sulle grandi scorte, c'è una parte del banco alimentare anche che ci viene data e che gestiamo insieme, però non diciamo, l'economia domestica rimane gestita dal singolo nucleo, ma con quest'ottica di quei soldi prenderli da una cassa comune. Anche una domanda che ci viene fatta spesso quando andiamo a fare in giro le testimonianze magari è ma per la vacanza, se uno vuole andare alla Hawaii o se uno vuole andare in campeggio, sono due costi differenti, eppure i soldi li prendete da quella che è la stessa cassa comune. Tecnicamente uno è libero di andare alla Hawaii e l'altro di andare al campeggio. Come stile condividiamo uno stile un po' più sobrio, che magari fare i viaggi tutti i mesi, però se uno ha la necessità o il desiderio, festeggia una ricorrenza, si fa anche un bel viaggio, cioè lo fa con i soldi della caffa comune, per dire. Poi adesso Luca, che è il nostro cassiere, potrà spiegare eventualmente altre domande più nello specifico. Però è l'idea di condividere davvero tutto, e a volte il tema economico, che uno dice sì, ma non è che condividi di meno, cioè è proprio un affidarsi l'uno all'altro, avere fiducia nell'altro. Noi lo stiamo sperimentando e poi chi lo sa come andrà, ecco, ci stiamo proprio un po' sperimentando, solo da 2 anni, anche perché in questo tema rientra anche una progettualità del io come famiglia non mi tengo uno zoccolo duro, lo zoccolo duro se lo tiene la comunità, cioè io non sto mettendo via dei risparmi per comprarmi una casa, io adesso lì sono in un comodato d'uso, cioè non ho una casa e non sto mettendo via dei soldi, ma li stiamo mettendo via di comunità, e l'associazione di cui facciamo parte è anche un'ottica di azzeramento che cerca poi di integrare il concetto di un'economia un po' più ampia di... Luca, dillo tu. No, però è un pezzo che a noi ci ha molto interrogato questo, perché arriviamo da famiglie forse del tipico dopoguerra, mi sono nata negli anni 50, ho vissuto quella, e fino a quando ero bambina mi diceva no, devi mettere via da parte qualcosina, devi pensare al futuro e questo e quest'altro. E a quando noi ci siamo andati dalle nostre famiglie a dire che avremmo fatto parte di una comunità in cui mettevamo in condivisione lo stipendio, mia mamma con 2 occhi grossi così, una comune? Non ha molto capito questo concetto e non ha, diciamo, forse colto quanto nell'investirci in una comunità, quindi nell'investirci in queste relazioni, noi stiamo comunque mettendo da parte un qualcosa per il futuro.
Cosa aggiungere?
No, in realtà la domanda era anche molto concreta, prendo lo spunto da lì. E, appunto, concretamente, come diceva Gloria, esiste appunto la Cassa Comune che nasce un po' da quelle che sono... quello che noi stiamo facendo è un modo che ci è stato suggerito, okay? Cioè il fatto che noi siamo organizzati in questo modo per la gestione di spazi delle famiglie, di famiglia, suo appartamento, c'è una zona comune eccetera eccetera, però è un qualcosa che fa parte anche di un po' della storia che è nata qui con la Pizzone, quindi sono cose che sì, sono delle così, buone pratiche, dei consigli che arrivano da un vissuto, e quindi forse questo è un primo aspetto che contraddistingue un po' anche l'esperienza quindi della Pizzone, che loro si sono trovati a formalizzare dopo aver vissuto, e quindi noi forse ci troviamo anche un po' questa, da un lato la ricchezza di qualcosa che qualcuno ha già vissuto e magari sbagliando qualcosa poi ha rimesso un po' in bolla, dall'altra parte anche la consapevolezza che magari quello che è stato vissuto negli anni 80, negli anni 90, negli anni 2024 magari qualcosa può anche essere un po' modificato, ecco. Però sì, poi dal punto di vista concreto, appunto, la cassa comune funziona che ognuno mette in condivisione il suo stipendio, prende ciò di cui ha bisogno, sapendo che poi rimane a ciascuno la libertà di fare le sue spese. Quindi poi c'è una discussione che portiamo avanti all'interno, diciamo, dei momenti insieme, ad esempio con le condivisioni pratiche del martedì sera, quando c'è da prendere delle decisioni più comunitarie, non so, sullo spazio comune c'è da fare un lavoro, oppure c'è da fare un lavoro grosso per fare, non so, le inferriate, gli scuri, cose così che coinvolgono, diciamo, una certa spesa. O anche solo una famiglia ha bisogno di cambiare macchina, è chiaro che sono spese che hanno un impatto forte, diciamo, su quella che è l'economia, e quindi si cerca di condividerla sempre nell'ottica, diciamo, anche di non voler dire mettiamo dei voti, o no, capiamo che è giusto, è giusto fare quella spesa, ma più provare ciascuno a condividere, ciascuno anche a rileggere un po' su di sé che significato poi ha, no, quella determinata spesa. Per la questione più pratica invece, diciamo, della vita quotidiana, poi ogni famiglia ha il suo, diciamo, la sua economia interna, tra virgolette, che gestisce l'autonomia, e questo sì, come diceva Gloria, è sicuramente anche un esercizio di fiducia nell'altro, cioè nel fatto che chi attinge dalla cassa comune può farlo liberamente, nel senso che si cerca oggi di replicare quello che era lo schema che avevano qui a Villa Pizzone dell'assegno bianco, quindi dove proprio solo la famiglia sa quanto sta prendendo la cassa comune. Oggi lo sa anche il cassiere, perché deve fare i bonifici, perché se no ci troviamo la finanza sotto casa se non facciamo movimenti tracciati, diciamo. Però di fatto all'interno della comunità una famiglia non sa le altre né quanto versano né quanto prendono, si guardano sempre solo dei dati aggregati, e quindi questo appunto è nell'ottica di questo esercizio di fiducia. Per gestire invece le spese, diciamo la gestione dello spazio comune che comunque in qualche modo ci è affidato, abbiamo invece un'associazione. Quindi lo spazio comune non è dato a una famiglia, ma è dato a un'associazione che anche quella in realtà è un po' l'entità che utilizziamo quando magari facciamo qualche evento in territorio dove può essere utile magari qualche acquisto, e che utilizziamo anche come strumento per interfacciarci con il territorio, quindi magari coinvolgere qualche altra famiglia della zona che non vuole entrare in comunità, però magari simpatizza, vuole stare in qualche modo in contatto, eccetera, contribuire magari anche a qualche iniziativa, e quindi abbiamo questo, diciamo, questo canale. E questo proprio non sono parte pratica.
Allora, io aggiungo qualcosa sull'economia, nel senso che appunto la mia esperienza anche attuale è diversa, cioè nel senso che non tutti fanno cassa comune completa. Nel mio caso ad esempio la cassa comune è solo una parte uguale per tutti dello stipendio che si mette in un fondo e che serve di fatto anche per questioni, per donazioni extra. Oppure che serve per piccole spese comuni, che però sono piccole, nel senso che di fatto anche la questione utenza è divisa, e appunto magari appunto ci sono degli acquisti di viveri comuni piuttosto che di altre cose. Invece sicuramente esistono anche comunità che invece dicono allora la cifra che concordiamo è la cifra che ognuno si tiene per sé, cioè in realtà tutti, di fatto tutto lo stipendio va in cassa comune tranne in un caso appunto questa cifra tra l'altro è uguale per qualsiasi tipo di stipendio, quindi io ho 1000 euro al mese, 600 me li tengo, quell'altro ha 5000 euro al mese, 600 se li tiene, perché in questo senso c'è questo tipo di e ovviamente questi 600 che uno si tiene, che ogni nucleo si tiene, lo fa per le spese, diciamo così, proprio personali, lo sfizio, la cosa, okay. Quindi insomma le forme sono diverse, conoscendo appunto per sentito dire la forma, diciamo, della casa comune completa, sicuramente l'esercizio di fiducia è anche quello di dire, cioè che è naturale che ti venga da chiedere cosa ci fa, ma li starà usando bene, cioè, ma è proprio necessaria questa spesa? Cioè non solo la domanda su di te ci sta, cioè sei ancora più responsabilizzato, però è inevitabile che tu pensi anche a quell'altro che magari va sta roba, no? Cioè se devi mangiare fuori tutto quelle sera a settimana, cioè tu non so, tu hai un'altra, non so, ognuno ha anche il suo sfizio che si toglie, sono diversi, no? Quindi riuscire a fare quel mezzo passo indietro, cioè sempre in un'ottica di evidentemente, cioè per come ha fatto lui, io accetto la tua diversità anche nel modo che hai di spendere i soldi, è interessante, no? Sapendo che poi non sai fino in fondo come li spende, è anche giusto così, ma quanto è difficile fare, soprattutto immagino all'inizio, tirar giù questo pensiero che salta su ogni tanto. E, poi qui si apre il tema del confronto con la diversità, che vale in tutte le comunità, di ogni età, di ogni forma, di ogni lunghezza, di ogni durata, eccetera. Però la domanda di Cecilia.
Rispetto a famiglia, per voi, al di là dell'aspetto economico, no? Essere famiglia in comunità, come è diverso da voi siete entrati subito a sposati?
No, noi ci siamo sposati nel 2014.
Ah, ok.
E in realtà abbiamo vissuto fino al 2020, a dicembre del 2022, la seconda volta. Sì, quindi no, ultimi 2 anni, fatto 2 anni e mezzo. Però sì, forse
fa parte un po' anche delle come si dice, delle motivazioni, il fatto che fossimo entrati in comunità. Noi abbiamo una storia di ricerca di genitorialità che è partita tanti anni fa, che prima che arrivasse Elisabetta noi pensavamo di fare un'adozione, perché c'era stata fatta una diagnosi di sterilità, e in realtà poi durante il percorso dell'adozione è arrivata Elisabetta, e la comunità ci sembra un luogo dove poterci sperimentare in eventuali accoglienze, affidi, adozioni in futuro, molto più sereni rispetto a farlo in un condominio o in una casa da soli. Noi appunto vivevamo a Rho, una casa in centro, comoda per tutto, però comunque un appartamento dove saremmo stati da soli nel momento in cui, adesso che ci stiamo affacciando all'idea di un affido, anzi siamo in attesa di una chiamata dal tribunale, siamo più sereni a farlo sapendo che attorno a noi abbiamo altre 5 famiglie, un'altra di queste sta già vivendo questa esperienza, e il figlio, il bimbo che arriverà in affido e sarà con noi sarà bimbo figlio di una comunità, non solo nostro. Cioè, sicuramente l'accoglienza è una decisione che fa il singolo nucleo, la famiglia, e la fa per sé, però la affronta con gli altri anche, supportato perlomeno, magari non, anche se non nel concreto, cosa che invece sarà, per come anche vedo che sta funzionando per quest'altro affido che c'è in un'altra famiglia. Però ecco, la scelta di entrare in comunità già allora la vedevamo come, beh, se in un futuro volessimo portare avanti quello che era il nostro progetto di genitorialità differente per un'adozione, per un affido, forse la comunità sarà un luogo migliore in cui farla che non un appartamento isolati. E poi adesso mi piacerebbe che Amanda rispondesse, lei che sta dormendo, nel senso che che a me fa morire come Elisabetta viva la comunità come è davvero una grande famiglia, e quindi essere famiglia e scegliere di vivere in comunità, io lo dicevo giusto a Luca ieri, le stiamo regalando tanto secondo me in questo momento a Elisabetta, perché non abbiamo scoperto l'acqua calda. Cioè, tanti anni fa i nostri stessi genitori sono nati e cresciuti magari in delle cascine, venivano su coi cugini, con gli amichetti nel cortile. Cioè, non abbiamo scoperto nulla di nuovo, però la vita che può fare adesso Elisabetta, che ogni giorno mi chiede chi viene a cena stasera? No, ma io non vado a stare a cena da sola. Ma cioè, è una vita di relazioni, ed è secondo me davvero, fa parte di quei doni che non possono essere rendicontati, come gli sto mettendo via i soldi con cui Elisabetta si comprerà una casa in futuro, ma le sto dando comunque tanto. Un ambiente bello in cui crescere, un ambiente dove la condivisione non è devi imparare a condividere i giochi, ma è la realtà normale proprio in cui vieni su e in cui cresci, in cui ti senti proprio una famiglia allargata. Quando era ancora piccolina mi ricordo che a un certo punto aveva visto una foto di una delle prime gite di comunità, quindi un paio d'anni fa, aveva 2 anni, ah, noi, cioè vedere che, come lei si identifichi all'interno di quello che è il gruppo di persone, come se fosse davvero una famiglia. Poi, ripeto, viviamo nella nostra casa, però mi sembra di poterle donare già tanto adesso.
Sì, al di là, sicuramente è una delle tante cose che ha guidato anche la nostra scelta. Io sottolineo anche sul, dal punto di vista più personale, come scelta, io penso che sia anche un modo, lo stile con cui stiamo vivendo questa comunità, sia anche un modo per avere sempre uno stimolo anche a chi c'è accanto, su come stiamo vivendo, quindi su quali sono le cose importanti a cui ogni giorno dà il primato. E quindi, ad esempio, per me è molto bello sapere che ci sono altre persone che magari fanno delle spese e io mi devo chiedere ma stanno spendendo tanto, poco, però poi mi dico io vivo per cosa? Per contare i soldi che ho sul conto in banca o che sto spendendo io? Ti riporta molto concretamente, no? Poi, secondo me, alle domande vere. Oppure c'è qualcuno che magari all'interno della comunità ha la possibilità di iniziare a lavorare una giornata in meno, dice, sapendo che nell'economia completa della comunità è possibile farlo, magari mi piacerebbe lavorare una mezz'orata in meno e dedicare il mio tempo a gli spazi della comunità, al verde, sistemarlo, essere presente per delle richieste che arrivano magari dal territorio, cioè qualcuno che magari ha bisogno. Quindi la comunità è capace di farsi presente sul territorio anche grazie magari al tempo che qualcuno sottrae un po' al lavoro per fare questa cosa, no? E magari ci sono dei giorni in cui mi trovo a lavorare 10 ore filate perché ho un sacco di cose per la testa, e sei anche lì a dire ma vorrei lavorare meno, vorrei lavorare, cioè il lavoro ti riporta molto su questo tema, secondo me, delle priorità e del senso che poi si dà alle scelte. Sicuramente saremmo diversi come famiglia se non avessimo deciso di entrare lì. Non so se saremmo meglio o peggio, ecco. Però sicuramente saremmo diversi. Concordo sul fatto che comunque l'ambiente in cui Elisabetta sta crescendo sicuramente non sarebbe stato lo stesso da solo in appartamento.
Che cosa fate per essere generativi e non essere chiusi e non nella bolla di meraviglia, di verde, bellezza, ma dire ok, questo è un breve periodo, posso controllare, ma poi non è una cosa in Italia?
Io ho una domanda per me. Mi interessava sapere com'è la gestione del conflitto all'interno della realtà. Posso accodarmi? Voi non conoscevate tutti, giusto? Quindi di fronte ad andare in un posto sconosciuto, quindi uscire dai comfort, perché vuol dire anche persone che conoscono, conoscevate Valeria e Marta, tutto quello che ho capito, di altri
sì.
Ovviamente comunque c'era un contesto nuovo, così era una nuova scommessa, tutto quanto, quanto c'è stato un freno quando vi ha portato a
questo schema, magari. Poi vabbè, coinvolgerei. Ok, allora. Che il conflitto in comunità esiste, sì. Cioè, sì, però l'hanno scoperto.
No, è interessante per me sapere il conflitto nella realtà.
Magari hai vissuto,
non so. Cioè, magari ti sei sempre sentito in debito con chi ti ospitava, oppure no, oppure ci sono stati dei momenti di
di partite in cui non lo so,
devo fare privazione proprio.
Ah, vai.
Allora, cioè in realtà tipo sì, sentirmi in debito magari perché sì, perché all'inizio me la colpo, però tipo io ho avuto la fortuna di trovare lavoro subito, infatti dopo 4 giorni che sono ritrovato qua, che sono tornato qua a vivere a Milano, ho trovato lavoro per fortuna e quindi ho avuto tanta fortuna in questo caso. E tipo noi dicevamo ok, ognuno paga la sua stanza, cioè in cui si trova, poi una sera abbiamo una spesa comune, ci mettevamo d'accordo, diciamo cosa mangi te, cosa mangi te, mangiamo tutti insieme lo stesso, e quindi davamo tutti quello che andavamo d'accordo. Adesso devo comprare una cosa solo per te, e, cioè, questo è appunto tuo, capito? E quindi in qualche modo in realtà sinceramente non mi sono sentito in questo modo in debito, e almeno a livello economico, perché sono riuscito comunque a portare, no, a dare delle mie, e però più che male può essere a livello, che ne so, non emozionale, non so come dirlo, tipo sì, una cosa molto più emozionale, perché sapevo che queste persone non erano tipo, che non mi conoscevano e sono state brave o molto carine, penso. E quindi su questo aspetto non è stato un problema, diciamo, perché mi trovavo in questa situazione, però so che tipo può capitare tipo altre persone che non, perché comunque è una situazione che era di accoglienza, quindi arrivavano anche delle persone che non avevano una soluzione lavorativa o una soluzione abitativa, cioè se le davi il tempo comunque lì trovare una soluzione, oppure si magari hai trovato qualcosina ma non riuscivi comunque a prendere abbastanza, davi quello che riuscivi a dare, e quindi tutti eravamo d'accordo, e quelli che potevamo fare di più davamo di più, quelli che non poteva lo faceva, e ovviamente mettendo in conto che questa persona si trova in questa situazione, e poi comunque cercare di aiutare questa persona a migliorare la sua situazione lavorativa in tutto caso. E penso che sì, in questo senso ho avuto, diciamo, la fortuna di poter fare quello che riuscivo, e è stato, diciamo, sempre abbastanza.
No, io invece partirei dalla domanda della generatività al di fuori. Presupposto è: nessuno fa comunità per qualcun altro che non sia se stesso, cioè non egoisticamente, però è evidente che ha fatto una scelta rispetto a una situazione, una, chiamiamola soluzione, una alternativa possibile, per citare un libro, che di fatto pensa che possa aiutarlo a vivere meglio e a essere un po' più felice. Quindi, cioè, io credo, poi parleranno loro, ma non lo stanno facendo neanche per Elisabetta, cioè loro hanno detto: notiamo che ci sono dei benefici per nostra figlia, ma insomma, dire, attenzione, se no, io sto vivendo adesso in una comunità con i figli che iniziano a essere grandi, e se la motivazione erano state i figli, oggi si trovano persone che da 15 anni fanno comunità che iniziano a dirsi: ma perché la sto facendo la comunità? Ah no, l'ho fatto per i figli, adesso però non regge più. Quindi questo è il presupposto. Il presupposto è che tu fai comunità per te stesso, nel senso che è per curare soprattutto la tua capacità di stare in relazione innanzitutto col nucleo che ti tocca, diciamo, di curare di più. Quindi il buon vicinato già tra voi cinque, tra noi tre nel caso nostro, o nel caso di nuclei di comunità giovanile all'interno delle porte di casa propria, è la prima sfida è quella. Quindi poi i diversi sono anche fuori, ma intanto iniziamo a avere a che fare con le diversità che ci sono dentro casa, che è già tantissimo, perché è già educativo quello, no? Ed è già generativo quello. Detto questo, sì, è vero che cioè non può quindi essere un obiettivo quello di dire, o una motivazione quella di dire: io faccio comunità perché questa cosa mi aiuterà a essere più supportato nella capacità di fare servizio per gli altri che stanno fuori, o nell'essere più... Poi è un effetto? Sì, è un effetto, cioè è una conseguenza, cioè che poi buone relazioni interne portano a una miglior capacità di rapportarti anche con l'esterno, e quindi la generatività verso l'esterno. A quel punto poi devi capire se
stai avendo la cosiddetta sindrome delle tre tende, cioè che no, in cui ci vogliamo bene, siamo sul monte, ci stiamo così tanto bene, facciamo tre tende, stiamo lì. Questo è un rischio e quello però va valutato, ecco, diciamo è un po' difficile all'inizio dirsi oh ma ragazzi mi raccomando noi adesso andiamo a fare comunità ma oh dobbiamo rimanere aperti, ma iniziate a chiudervi anche un po' che non fa così male, nel senso che no, anzi il rischio di entrare dentro ma poi dire ma no ma te io tanto, cioè quanto investo anche a livello di tempo, tra l'altro una parola che hai messo tu, ma sei, cioè non è che non ho una storia quando entro in comunità, anche quando ho 20 anni cioè, ho una storia, ho degli amici e dovrei fare i conti col fatto che adesso c'è un nucleo primario che ti chiama più di un altro ed è quello che hai deciso. Mi collego anche alla questione degli amici a questo punto, cioè non è una prassi, però normalmente è capitato, credo qui a Migrazione di sicuro, ma anche nel loro caso, ma anche nel mio, che in effetti chi ha fondato questa comunità non si conoscevano prima, cioè al centro c'è stato una voglia di vivere insieme, che non è così scontato che la si condivida tra amici. Io il mio migliore amico non ha nessuna intenzione di fare comunità, non lo chiedo neanche, cioè sempre. Poi magari lo farà, non lo so, però dico, cioè di certo non è che gli nego questa possibilità o non ne parliamo, però non è quello il poi è vero, cioè ci sono anche comunità effettivamente o gruppi di lavoro, penso a quello in cui sono dentro io che vede un po' di gente del Vegliero all'interno, che non possiamo non dirci amici e quindi questa cosa spesso complica piuttosto che facilitare le cose, perché ci sono più piani di relazione che rischiano di intrecciarsi, perché sì, al centro c'è un progetto comune. Posso permettermi un paragone un po' ardito, poi Federico se hai una cosa su questo ti faccio subito. Allora. Ok. L'ultima, in effetti, in una recente testimonianza di questa comunità di famiglie, c'era questo gruppo che davvero si era appena conosciuto, cioè era un gruppo che praticamente era, siamo andati a conoscere questa comunità a Firenze, e questo era un nucleo che si stava trovando per la prima volta a sentire questa testimonianza. Quindi potrebbe anche essere tipo voi, non ci conosciamo tutti, però già noi abbiamo un cammino quasi di un anno almeno, chi ha iniziato. E loro, sentendo questi che hanno detto, noi da 20 anni eravamo in parrocchia insieme, poi abbiamo iniziato a costruire questo cascinale, e subito uno ha detto, messo le mani avanti, vabbè, ma noi non ci conosciamo neanche. Cioè, quindi noi non potremo mai, no? Non potremo mai intenderci su queste cose, quante diversità dovremmo ancora scoprire di noi stessi, no? Quindi voi eravate amici, noi non possiamo farla questa cosa. Cioè, è un po' come andare dagli sposi, secondo me, a dirgli, cacchio, bravo, che siete sposati, vabbè, ma vi conoscevate prima, cioè, vi siete sposati perché vi conoscevate, magari state insieme da qualche anno, grazie al cazzo. Cioè, nel senso, il tema è, prima di conoscere qualcuno, magicamente non lo conosci, cioè, no, di solito funziona così. Quindi, che ci sia un'amicizia prima o che non ci sia, credo che, lo so, voi Agostino e Maria avete conosciuti per caso e li state conoscendo ora, no? E per cui in questo senso non è essenziale, spesso non succede che degli amici vanno a vivere insieme e la cosa funzioni. Questo mi sembra lì. La cosa l'ultima era il conflitto. E, allora, no, il tema.
Sbagliarlo a lei se vuoi.
Sì, posso anche. Sì. No, beh, ma tu le vuoi dire tutte, le vuoi dire tutte. Al conflitto, il tema fondamentale della vita comune in qualsiasi caso è essere costantemente di fronte a un diverso, che non deve essere per forza, noi coglievamo, abbiamo accolto un ragazzo afghano, un altro ragazzo afghano, un ragazzo del Bangladesh, sicuramente c'erano delle differenze, no? Di cultura, eccetera, ci sono un sacco di aneddoti sulle differenze che abbiamo scoperto, che ovviamente vi risparmio. Però alla fine una delle differenze maggiori, ad esempio, all'inizio è stato tra me e Agostino che poi è lo stesso che adesso vive con loro, oppure ma sì, ma anche a livello di aspettative, cioè lui voleva partire in quarta, io e Alessio un po' meno, no, per dire. E quindi i primi scontri magari anche un po' sopiti, un po' non detti, un po' mal di pancia, che però sbuffi ma non dici, no? Oppure alla fine la complessità la vedi quando tu torni a casa, sei stanco e vedi che le stoviglie non sono state lavate, oppure che quello lì ha pulito una cosa in un certo modo che per te si fa in un altro. E quindi confronti su, ah ma tu la fai così la pasta, ma, no, ma io l'ho sempre fatta così la pasta, cioè ma queste robe, cioè non è massimi sistemi di cosa, cioè, e poi la fatica del lavoro, della routine, accentua tutto, no? Lo sappiamo benissimo. Quindi il conflitto è latente in senso buono anche, cioè devi passare da, tant'è che le esperienze brevi tendenzialmente ti possono mettere al sicuro da questa cosa, dai, tanto Tammuso finisce, non è che devo andargli di petto di fronte a sta roba, no, se ci stai 3 anni per parlare dei giovani, o se ci stai, cioè prima o poi esce tutto di te, non è che puoi tenertelo lì. E, ci sono varie modalità di gestire il conflitto. Per tornare anche alle cose tecniche che diceva Giulia, i giovani ad esempio, ma anche le comunità di famiglia, hanno un supervisore tendenzialmente, o di solito meglio una coppia, quei 4 occhi sono meglio di 2. E cosa servono? Serve intanto per fare un checkpoint del come sta andando, va tutto bene, avete deciso di, che non so, vi trovate una volta a settimana per pregare, vi trovate una volta al mese per fare una cosa insieme, una sera a settimana la passate sicuramente a cenare, come sta andando, lo riuscite a fare? Eh no, ma lui ogni tanto non c'è perché si dimentica e va a giocare a calcetto, no? Per fare esempi in Italia. È ovvio che, come dire, già avere un'altra persona che comunque ti chiede una volta al mese di fare una verifica su questo aiuta. Poi ci sono varie tecniche che però direi che non è il caso, però, come dire, ci si deve dare degli strumenti, perché se facciamo gestire le cose dalla spontaneità sappiamo come va a finire, no? Quindi in quel senso, dato che, ecco, è un'esperienza che è educativa nel senso vero del termine, cioè ti allena a essere costantemente in relazione, perché d'altro non è una stabilità di relazione, cioè nel senso i colleghi non ce li siamo scelti, ma tendenzialmente se non ti devi tirare i capelli ogni giorno in ufficio è meglio, e insomma è chiaro che se anche in casa o nelle relazioni di vicinato c'è un grado di interazione maggiore, probabilmente sei un po' più allenato anche a gestire delle relazioni che hai scelto ancora meno di queste qua.
Nel senso, mi ha fatto un preambolo, io sono andato la prima volta, giusto un mesetto fa, a casa di un ragazzo che è venuto qua a vedere, che ho conosciuto alla bussola, che è sempre una segua, che sono sempre dei Gesù, queste qua qua. Mi hanno spiegato un po' l'iter.
In piazza, sì, dove stava lui.
Marco. Un po' l'iter che parlando... Insomma, parlando terra-terra, cosa bellissima che oltre a vita comunitaria molto più leggera in questo caso, perché era semplicemente un appartamento, quindi condiviso, magari si aveva un appuntamento a settimana, una cosa del genere. Oltre a questo, il prezzo, diciamo, dell'affitto è molto minore rispetto a se dovesse entrare. E quindi io mi sono chiesto come hai fatto ad entrare, c'era una fila, ma guarda, in realtà non voleva venire nessuno. E io ci sono già rimasto e mi hanno spiegato il fatto che in realtà magari, ma non per, tanto perché le persone non lo sappiano, che ora come ora la privacy è veramente cioè, appunto molto molto importante, ma addirittura, cosa che dicevo anche io finché ho una stanza e non devo avere 5 ore al giorno di obbligo, non la vedo così una cosa complicato trovarsi il mercoledì sera per parlare di questa cosa più una volta al mese. Quindi volevo semplicemente chiedere nei vostri anni, insomma, non in un anno, quelli che sono un po' più grandicelli, quindi in 10, 15 anni, 20 anni, com'è cambiata il mondo delle comunità in generale, cioè se ci sono più persone che stanno optando per fare vita comunitaria più o meno intensa, oppure se adesso la società arriva a prendersi addirittura in modo locale, non so, una roba del genere. E quindi questa è la domanda, l'altra invece che è soltanto un dettaglio in più, so che potuto parlare di economia, però nella vostra comunità, quando dite che date tutto, ma in che, cioè, nel senso, tutti quali, cioè lo stipendio che non so, cioè proprio una carta, cioè carta fedeltà della comunità,
e qui ci sono un conto corrente,
e quindi tutti hanno una carta, cioè 20 carte,
è un conto corrente che possono fare bonifici, poi tecnicamente se vuoi ti spiego
la
giuridica che ci sta sotto, però di fatto è un conto corrente da cui in realtà le persone possono versare o possono ricevere dei bonifici da una persona incaricata che si chiama trustee. È semplicemente, diciamo, gestito in questo modo. Poi ogni famiglia ha il suo conto corrente e gestisce le spese, diciamo, con la sua carta bancomat, la sua carta di credito, quel che ha bisogno, insomma. Però ognuno ha il suo, diciamo, come se tu vivessi da solo col tuo conto corrente, semplicemente quando ti arriva lo stipendio fai un bel bonifico di tutto quello che ti è entrato su questo conto, e poi scrivi una mail e dici: io per le spese di maggio avrò bisogno più o meno 1.500 euro, e ti arriva un bonifico.
Quindi non è che direttamente l'assegno va, decide uno quanto mettere,
decide uno quanto chiedere,
e poi idealmente mettete tutto.
L'altra domanda, non so se moderatrici, io la terrei un po' verso la fine. Perché
sì,
esatto, riprendiamo quelle tre, sì.
No, perché un commento che mi veniva da fare sulla prima, sicuramente è una cosa che il fatto di non essere in una cosa, non cantare le sonate da soli, è un tema che io credo molto importante, soprattutto appunto nella sfera di credere che questa sia un modo anche sostenibile di vivere, cioè non è che possiamo farlo solo noi perché siamo belli carini, bravi, coccolosi, che poi in realtà non è anche vero, poi i problemi escono dalla quotidianità. Forse noi, mi viene da dire, ed è una cosa che personalmente perlomeno a noi quando abbiamo deciso di buttarci un po' in questa avventura, ci ha dato un pochino di serenità da questo punto di vista. Cosa pratica che ci aiuta è che noi siamo in una cascina o non siamo solo noi, cioè entriamo in una cascina che appunto ospita altre persone, altri appartamenti, famiglie che non fanno parte di una comunità, come se fossimo un condominio, e quindi questo già nella quotidianità, nel concreto, tu ti svegli la mattina, esci per portare Elisabetta a scuola, non incontri solo le persone della comunità, incontri anche già qualcun altro che vive lì, e con cui ti devi comunque relazionare, quindi questo è già secondo me un grandissimo, come dire, dono. Poi dall'altra parte, come c'è la necessità, soprattutto per noi l'abbiamo vissuta all'inizio, ma in realtà anche adesso la sentiamo, perché poi nella quotidianità trovare il tempo anche solo per stare a casa, figli, lavoro, cose da fare, amici, anche dire fuori così non è sempre semplicissimo. Sicuramente c'è la necessità di dedicarsi del tempo come comunità, che ci siamo dati degli spazi, però emerge anche poi nelle condivisioni o nelle discussioni anche che ci sono tra di noi, questo aspetto del restare aperti verso il territorio, e un esercizio che devi fare, nel senso, come quando sei in casa solo in un appartamento, e la porta la chiudi, in realtà anche se sei in comunità,
devi dire che riuscire a fare qualcosa insieme verso il territorio per andare a ricevere a livello sociale o altre cose.
Stiamo iniziando, noi che siamo comunità abbastanza giovane, stiamo iniziando. Abbiamo un po' di iniziative concrete.
No.
Siamo iniziati a farlo e diciamo, l'associazione, sì, la PS che abbiamo fondato, esattamente in questo senso. Sicuramente c'è questa attenzione, ecco, non lo viviamo come un se non facciamo questa cosa allora non ha senso essere comunità. Quello sicuramente no. Però è una cosa che comunque è. Quindi siamo, cioè, già un po'.
Da parte anche delle buone pratiche, che prima faceva riferimento alla carta comune come buona pratica, che le famiglie che hanno vissuto qua, le persone dell'esperienza, ci hanno consegnato nel tempo, e oltre a questa c'è la la porta aperta, che ha quell'apertura verso l'esterno, anche se spesso quello che diceva Stefano mi piaceva all'inizio, perché davvero la prima porta aperta che hai, prima ancora che essere verso l'esterno, è proprio verso il tuo vicino di casa. Cioè non è banale l'accoglienza che si ha reciprocamente, e questo un po' colgo l'occasione per dire due cose anche del conflitto. Noi siamo partiti in comunità appunto un anno esatto fa, 6 e 2 anni se consideriamo con Marta e Valerio prima, però un po' come quando ci si sposa o quando ci si innamora, c'è la fase dell'innamoramento e poi la fase un po' più del come coppia, del ah cacchio, però davvero ti metti lo spazio nella lente in quel modo lì, cioè come ce l'hai di coppia ce l'hai anche di comunità. E quindi abbiamo visto sicuramente un anno di innamoramento noi, e già adesso iniziamo a vedere ah caspita, ma Marta ragiona proprio così, ah cacchio, però Agostino, cioè ce ne rendiamo conto, iniziamo a conoscerci, le cose vengono davvero fuori. E non toglie bellezza alla scelta, ma la rende ancora più reale e concreta, non una bolla di felicità come poteva sembrare all'inizio, davvero oh ma poi noi ci chiamiamo il ciliegio e abitiamo davanti a questo ciliegio bellissimo che da un sacco di ciliegie si smetti tra un mese si inondati di cielo. Davvero può essere, dici ah ma che bello, stiamo qua, le tratende, questo discorso che si diceva prima, però non è banale l'accogliersi davvero reciprocamente. Quello che può sembrare magari anche facile iniziare a rispondere a questa domanda che ci rispondiamo alla fine, non è proprio così banalissimo anche dire vabbè ci incontriamo una volta a settimana, il resto della settimana vivo come voglio io, condividiamo e nel frattempo cogliamo anche dal punto di vista economico quelli che sono i vantaggi dello stare insieme e poter fare più cose, perché subentrano pian piano poi quelle piccolezze, ma che sono le visioni ah ma Marta con i suoi figli fa così, io non farei così con i miei figli, oppure quelle cose proprio di gestione quotidiana che ti accorgi che sono diverse. Però il potersi, come gestire il conflitto a quel punto, è un sapersi accogliere senza dover assumere tutto quello che l'altro fa. E quindi il momento di condivisione noi l'abbiamo imparato e sperimentato qua negli anni, tutti gli anni di Belliero, prima ancora di iniziare la comunità. Ed era, come si fa la condivisione qua? Si sta zitti quando e si ascolta quello che uno dice e non si controbatte. Quindi aver imparato questo modello del aspetta, accolgo, lascio sedimentare e non devo ribattere o essere per forza d'accordo o lo accolgo, no? Non so come dire, è una cosa che davvero io credo che abbiamo imparato nel tempo a fare banalmente negli anni di 10 anni di Belliero prima di arrivare a vivere in comunità, dove poi magari scatta la scintilla o la cosa, ma ci sentiamo che quei momenti di condivisione ci aiutano a conoscerci e ad accoglierci l'un l'altro, quindi un po' questo. E l'ultima cosa che volevo dire, non me la ricordo più. Conflitto. Amici, non amici. Ecco, sì, bravo, era l'ultima cosa che volevo dire, il fatto che non li conoscevamo tutti, però in qualche modo il fatto che fossimo tutte famiglie che o persone che arrivassimo da esperienze comuni, vale a dire qualcuno aveva fatto gli scout, qualcuno aveva fatto il Mato Grosso, qualcuno era andato in missione. Quelle esperienze che rivedevo nel mio passato giovanile, in cui ho creduto fortemente, in cui so che degli ideali comuni ci sono, e quindi per me era un motivo di fiducia in più il fatto che venissero da queste realtà. Poi non è escludente che se non hai fatto gli scout, l'operazione Mato Grosso o cos'altro, allora non puoi andare a vivere in comunità, assolutamente no. Però io non conoscevo queste persone, un po' mi fidavo di quelle che erano le esperienze che avevano fatto in passato e in cui mi ci rivedevo.
Lei bisogna rispondere.
Sì, no, io chiedevo la questione spirituale, che ruolo e che forma adesso all'interno della comunità.
In
entrambe le esperienze mie avevano, hanno come punto anche questo qui. Diciamo che può esistere comunità senza servizio, può esistere comunità anche senza condivisione spirituale, perché non è detto che tutti possano per forza, sicuramente non esiste comunità senza questa condivisione, senza questa porta aperta, probabilmente, perché a meno di questo però in effetti è spesso, insomma, nella mia esperienza in entrambi i casi questo è stato un punto. Arrivando nel concreto dell'esperienza giovanile, i tre pilastri, appunto, guarda casa per gli scout può essere una cosa, ma anche per quelli di AC può essere una cosa che si è già sentita, erano fraternità, quindi condivisione, no, di tempi, spazi e di quotidianità, spiritualità e poi apertura, no? Quel senso di apertura al di fuori che poteva prendere varie forme. Quindi
gli scout si ritrovano
nelle quattro, nelle tre cose. Non so come dirti, non è che serva appunto per l'esperienza per mettere al centro la voglia di stare insieme, perché è umana la voglia di stare insieme, non è. Però è chiaro che nel mio caso, cioè la vita comune, la scelta di vita comune si lega al fatto che a me la mia fede mi sembra suggerire che non ci si salvi da solo, e quindi che una vita comune mi aiuta a sperimentare la vita buona del Vangelo tutti i giorni. E che questo stile di vita è una possibile ricaduta esistenziale della mia fede, cioè io faccio un incontro, se questo incontro mi cambia, oppure non mi cambia. Quindi,
attenzione, non voglio dire che chi non sta facendo vita comune evidentemente non è credente, perché
se non ha capito un cacchio, magari ti è passata praticamente nel cervello questa domanda, o dire ok, questa è una bellezza, poi una bellezza che uno poi non, una bellezza, una fatica, appunto, comporta le fatiche, però sicuramente io leggo strettamente questa cosa qui, appunto, perché fare come se, insomma, il fatto che la mia vita non è la stessa senza di lui, senza l'incontro con lui, per me è sinonimo della ricaduta esistenziale. Quindi, cioè, ti chiama a pensare a come stai vivendo, a quanto magari poco la vita della società, non dico ci impone, ma ci suggerisce carinamente, ci sospinge un attimino, quanto ti aiuta a tenere anche in piedi, no? Poi questa, quindi per assurdo il veliero può essere quell'oasi in cui noi riusciamo a fare tutto ciò che non riusciamo a fare nel resto del mese. Sarebbe molto triste se fosse così, non sto dicendo che è così, però potrebbe anche esserlo, no? E quindi io come faccio ad aiutarmi, come faccio a sentire che Gesù c'entra con la mia vita ogni giorno? Stare in relazione con l'altro mi aiuta quindi, cioè, io continuo a dire, per me la vita comune è una grandissima scorciatoia su un sacco di cose. Non sto dicendo che voglio fare le cose, poi è una scorciatoia che comporta delle fatiche molto concrete. Finora stiamo parlando, secondo me, troppo poco delle difficoltà, anche se possono emerse, perché le difficoltà ci sono, però io direi questo sulla cosa spirituale.
La domanda era se uno totalmente a digiuno
di no, se qualcun altro di voi.
Vabbè.
Tanto parla anche così.
Falla.
Ah, scusa. Totalmente
a digiuno di vita comunità di questo tipo, diciamo, voi avete in mente anche le proposte di step per poter accedere poi a ritorni tra la comunità più continuativa con voi, oppure si entra e basta, ogni mese si prova, settimane, cose del genere, cioè, per capire.
Ok.
Sulla parte di spiritualità, viene a dire che la nostra esperienza non è direttamente legata, diciamo, alla vita spirituale, nel senso che anche pensando alle comunità di MCF, qui c'è anche una comunità di gesuiti che è nata vicino a questa esperienza, diciamo, dove è nata, ci sono i gesuiti che sicuramente hanno trasmesso, diciamo, io credo, uno stile anche, anche un metodo, anche solo il fatto che le condivisioni si facciano, diciamo, in modo molto simile a come le si fanno qua al veliero, credo che traspaia un po' questa cosa, però non è una condizione sine qua non. Ci sono anche comunità di non credenti, diciamo, che fanno parte del MCF, e quindi non è dato come prerequisito. Allo stesso modo, nella nostra comunità c'è magari chi è più attento a questo aspetto, magari meno. Sicuramente al centro è posta la condivisione. Penso che quando tra delle persone si arrivi a condividere un po' la vita realmente, poi magari uno chiama le cose in un modo diverso, però poi alla fine si arrivi sempre un po' al nocciolo di chi si è, di quelle che sono le scelte che uno fa, le modalità con cui uno vive, senza il bisogno poi di mettere, diciamo, per forza delle etichette precise. E su come ci si avvicina qui, viene da dire, MCF propone sicuramente un percorso di avvicinamento alle realtà, alle comunità di famiglie, che permette nel giro più o meno di un annetto, facendo un incontro al mese, di capire come funzionano, magari visitandone più di una, anche perché, ecco, questa è un'altra cosa che forse è importante dire, poi le comunità, siccome sono fatte di persone diverse, sono anche tutte diverse, mi viene da dire, sia come luoghi dove vivono, sia come persone, sia come modalità che hanno di stare insieme, ed è bello anche da questo punto di vista essere, ritrovarsi a volte anche con altre comunità, e riconoscere che c'è questo camminare insieme in modalità diverse. E poi invece, appunto, per la nascita di una comunità un po' come è nata la nostra, invece viene di solito creato un gruppo di lavoro tra famiglie che hanno intenzione di entrare a far parte di una comunità in un luogo specifico, e anche quella viene lasciata come luogo e tempo di discernimento, cioè non è detto che se sei all'interno del gruppo di lavoro allora entrerai all'interno della comunità, e questo sempre nell'ottica di lasciare molta libertà e, appunto, permettere poi alle persone, alle famiglie, ma anche alle persone nel loro singolo, di prendere una decisione che sia veramente, diciamo, in qualche modo maturata, ecco, nel percorso. Poi ci sono mille modi con cui uno è finito in una comunità, quindi non si precludono di nessun tipo di regole.
Diciamo, mi sembra di capire, cioè, mi sembra, non so se la media, sempre parlando di cose successe, non tanto di regole, però è più è molto raro che ci debba essere una selezione da parte della comunità rispetto alla gente che vuole entrare, nel senso che il discernimento è molto personale, e in qualche modo cioè la selezione è un'autoselezione, quindi è vero che è più facile trovare in giro comunità di giovani o di famiglie che cercano disperatamente famiglie che vogliono fare questa esperienza, che non gente che sono lì con la fila e devono aspettare il loro turno.
Nel mio caso questa non è una vera comunità, ma è semplicemente comunitario. Probabilmente sarà strano neanche vivere in modo comunitario come in una città così cara come Milano, quindi addirittura si ha un ritorno economico, non si vuole neanche.
L'ultima cosa sulla fede e sul discorso della fede, appunto, noi non fa parte del pilastro, ma venendo un pochino tutti da queste realtà, ci piace condividere anche l'aspetto della fede, banalmente celebrando magari una messa insieme al mese o dedicando dei piccoli spazi anche alla crescita di fede personale, magari nei momenti, appunto, dell'avvento della quaresima, però più che questi spazi che tagliamo, che sono minimali, oggi tutto quel resto del tempo che viviamo come comunità, è proprio questa esperienza di fratellanza che a me ricorda un po' anche gli Atti degli Apostoli, che ti fa dire concretamente l'essere immerso in delle relazioni ti mette davvero il tema della fede in discussione, ti stimola sicuramente tanto. E, è un ottimo campo in cui provare Dio.
Sì, sì, Alex lo avrebbe fatto.
No,
sì,
cioè
sì,
io volevo solo, cioè, a parte di mostrare qualcosa, facevo una domanda su quello che aveva detto lui all'inizio, perché tipo da quello che avevo capito io, dove ho fatto la vita comunitaria io, era un progetto che nasce dagli gesuiti, che mette a disposizione la casa, dove non si paga così tanto come un affitto normale, e quindi ovviamente questo rende un po' più, diciamo, positivo per le persone che vogliono fare questo tipo di vita. Quindi paragonando con questo stile, com'è di diverso, cioè mi chiedo anche per voi com'è di diverso il mio caso, dove ho vissuto io, con quello che avete con quello che condizionate voi, no? Se, cioè, come parte in questo senso è la domanda, se mi sono fatto capire.
Sì, sì, sì. Cioè come nasce, cioè da dove salta fuori sta Poglianasca,
come trovate il posto, tutto, sì, ciò.
Ah, nel caso di Villa 10 è la casa della parrocchia che ha a disposizione di esperienze di vita comune, e quindi ci sono anche adesso questi ragazzi. Qui è stato con, diciamo, il nucleo precedente, ci sono altri tre ragazzi, hanno fatto la bussola qualcuno di loro, e niente, quindi diciamo che è aiutata. Vi faccio un esempio: nel mio caso noi avevamo una casa in affitto, cioè noi eravamo quattro, ci siamo divisi l'affitto e abbiamo fatto vita comune, eravamo inseriti in un quartiere in contatto con la parrocchia, quindi un progetto molto denso, seguiti da un prete, però come dire, eravamo anche svincolati dal fatto che la proprietà potesse in qualche modo avere qualcosa da chiederci in cambio, no? Sai, ti viene la casa, te la facciamo pagare poco, che mi dici se mi fai l'educatore in oratorio, no? Perché poi tante volte funziona un po' così. Non era quel, cioè non è, sarebbe stata la libertà che volevamo, pur poi avendo essendo entrati molto in interazione con tutto quello che era legato al quartiere di Baranzata, alla parrocchia dove eravamo, eccetera eccetera. E, no, però Poglianasca invece
l'occasione, diciamo, di far nascere una comunità di famiglia alla Poglianasca in realtà è un'occasione, nel senso che prima di noi, nei luoghi dove adesso abitiamo noi, c'era una comunità per ragazze tossicodipendenti gestite da una congregazione di suore, che poi per ragioni, diciamo, loro o di ordine hanno dovuto lasciare quel luogo, e nel lasciare quel luogo, siccome conoscevano un po' Villa Pizzone e le realtà delle comunità di famiglia, e avendo vissuto per, diciamo, 30 anni, forse anche 40, in quella cascina, in quel contesto, si sono fatte promotrici verso la fondazione, che poi è proprietaria di tutta la cascina, per proporre quegli spazi al mondo di comunità di famiglia. Proprio perché, conoscendo appunto lo spazio, cioè, hanno pensato che dopo la loro uscita poteva essere bello che all'interno della Poglianasca nascesse una comunità di questo tipo. E dopodiché quindi è partita, diciamo, sia un ragionamento tramite DCF, che ha deciso poi di far partire un gruppo di lavoro, sia poi i contatti con la fondazione, dove oggi siamo in affitto, poi infatti. Nel senso, come se fossimo, tra virgolette, una delle altre famiglie che vivono negli altri appartamenti della cascina, di fatto poi noi abbiamo un affitto che paghiamo ogni mese alla fondazione per poter gestire gli spazi. con l'idea di sempre mantenersi liberi per uscire, l'affitto in realtà lo paga MCF, quindi poi noi come comunità contribuiamo, cioè supportiamo MCF nel pagare l'affitto finché siamo dentro, però di fatto poi gli spazi sono
bene. Direi grazie. E forse è molto bello che, cioè, ti riprese verso un po' che c'è, cioè, anche il fatto di, cioè, di aver avuto anche dei cammini, cioè, come possono essere il veniero, il scout, cioè cammini in comunità con altre persone. Ciao.
Ciao, grazie.
Ciao. 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 Ciao.
Abbiamo un po' permesso di così, cioè, attivare anche dei pensieri o incontrare delle persone con cui poi nel concreto sono nate delle cose, no? Quindi è bello anche in uno spazio come, come questo, chissà che non escano fuori anche nuovi pensieri o nuove cose.